شروق الشمس صحت من نومي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 عشروق الشمس صحت من نومي وكان بيزحف العدو يا مقاوم خدني انا وانت سويا يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 يا مقاوم خدني انا وانت سويا احساسي اني حكون شهيد سقطت شهيدا انا اقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 سقطت شهيدا وانا اقاوم يا رفيقي بايدك ادفني ايدك ادفني في اعلى الجبل يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 بايدك ادفني على الجبل تحت ظل أجمل وردة مع كل البشر
Salve a tutti i nostri ascoltatori, siete in compagnia di radiazione.info e in particolare state ascoltando uno speciale dedicato a Canafani, esattamente Non si può fermare il vento, e siamo alla quarta puntata di questo percorso lungo la vita, l'opera e l'impegno politico di un compagno appunto come Ghassan Canafani, che tanto ha dato al popolo palestinese e tanto tuttora risulta attuale nel messaggio di lotta e di determinazione che la resistenza appunto porta con sé anche, continua a portare con sé anche di fronte alle nuove sfide che il popolo palestinese si trova ad affrontare oggi. Quindi un filo rosso che lega l'opera di Canafani all'impegno e alla resistenza del suo popolo oggi. E siamo appunto alla quarta puntata. Le nostre puntate precedenti hanno ripercorso attraverso la vita del compagno, hanno ripercorso anche le tappe che il popolo palestinese ha dovuto affrontare dalla nascita del sionismo e quindi poi appunto l'esperienza di lotta durante l'occupazione britannica fino poi appunto al 48, quindi quando i sionisti forti insomma di un appoggio internazionale hanno occupato lo Stato di Palestina, diciamo, la terra di Palestina, e poi successivamente quindi quello che è stato un tentativo di ricostituirsi come popolo a livello di esperienza, a livello di darsi obiettivi nella lotta e nella ricomposizione di se stesso dopo una diaspora che ha ovviamente portato non solo alla dispersione dei nuclei familiari, dei rapporti, delle relazioni, ma anche chiaramente una confusione e un indebolimento da un punto di vista insomma della resistenza, dal punto di vista che appunto purtroppo la determinazione nel resistere c'è stata, ma purtroppo non è riuscita a essere all'altezza dell'attacco che è subito da parte sionista. Questo insomma era quanto si era arrivati a raccontare. Man mano si raccontava anche insomma però della fase successiva, quindi una fase in cui piano piano una presa di coscienza, una riorganizzazione delle forze inizia a farsi necessaria, inizia a palesarsi nel pensiero di molti insomma compagni, di molti resistenti, e non solo insomma anche a livello internazionale c'è una certa insomma attenzione rispetto a questo piano. Attraverso poi le sue opere che abbiamo letto finora, insomma, abbiamo anche tradotto quello che poteva essere insomma un momento di sofferenza del popolo palestinese, appunto disperso, ma anche una mancanza di speranza, ma anche in realtà dopo, piano piano, no, una già il seme di una volontà di rinascita della resistenza. Quindi andiamo oggi a affrontare un nuovo, diciamo, un nuovo blocco, una nuova fascia di anni che preparano in qualche maniera, insomma, alla poi, insomma, espressione della resistenza che piano piano poi conosciamo e vediamo anche, insomma, nella sua evoluzione successiva. Stiamo parlando ovviamente del blocco degli anni dai primi anni 60 fino al 66, e quindi andiamo un po' a ripercorrere attraverso l'opera, attraverso la storia di Canafani questo periodo.
1964, il 28 maggio nasce a Gerusalemme l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, OLP, che viene accolta nella Lega Araba.
1966, gli israeliani attaccano il villaggio di Al-Samwa, 18 persone vengono uccise e 125 case rase al suolo. Le grandi manifestazioni che ne seguono ottengono un risultato: l'abolizione del regime militare.
Gli anni 50 videro l'ascesa della prima generazione della diaspora, ossia di tutti quei giovani che avevano vissuto sulla loro pelle gli orrori della Nakba, quindi gli orrori del 48, l'inizio della vita da profughi, e che vivevano quotidianamente l'umiliazione e la povertà dei campi profughi. E molti di essi vedono nello studio la via per un'emancipazione non solo personale ma anche nazionale, ed è quindi questo che spesso li porta ad andare nei paesi limitrofi, nelle università principalmente di Baghdad, Beirut e del Cairo, e lì si viene a formare, delle piccole comunità, non sempre molto piccole, però una nuova leadership palestinese che ha un forte sentimento comunitario, che aveva la sua origine sia dall'esperienza comune dell'esilio, sia dal rifiuto del servilismo e della politica di compromesso con il sionismo che aveva contraddistinto la vecchia leadership. E la combattività di questa nuova generazione, di questa Gilat Taura, ossia di questa generazione rivoluzionaria, trovò espressione politica in una miriade di organizzazioni che nascevano spontaneamente come funghi ovunque ci fossero delle comunità palestinesi. E le idee che animavano queste organizzazioni si articolavano principalmente in due correnti politiche. La prima è quella del panarabismo e la seconda è quella, che potremmo definire un nazionalismo palestinese. Per quanto riguarda la prima, una delle personalità che più emerse fu quella di George Habash, che era uno studente di medicina che fu costretto all'esilio dalla Ghana nel 48 e che era a studiare a Beirut. Un compagno che dopo le prime esperienze politiche in clandestinità fonda nel 51 l'MNA, ossia il Movimento Nazionalista Arabo. Per l'MNA l'unità araba era il necessario presupposto per l'abbattimento del regime sionista, e appunto questo si poteva raggiungere solo attraverso una rivoluzione che facesse piazza pulita dell'eredità coloniale imperialista rappresentata anche dai regimi arabi reazionari al servizio delle potenze occidentali. Stiamo parlando del 51, quindi un anno prima dell'ascesa di Nasser e degli ufficiali liberi in Egitto, nel 52, e appunto nel 52 quindi si ha una grande riscossa, una grande diffusione del panarabismo in tutto il mondo arabo, che arriva appunto anche nei paesi limitrofi, tra cui in Giordania, dove appunto sia Habash che tutta la dirigenza, gran parte dei militanti dell'MNA si trasferiranno. La seconda corrente invece è quella che fa riferimento più a un nazionalismo arabo, e che viene principalmente rappresentata da Fatah, ossia dal Movimento di Liberazione Nazionale Palestinese. Essi partivano dal presupposto che fossero i palestinesi stessi a doversi far carico della liberazione della Palestina per mezzo della lotta armata, mentre gli stati arabi avrebbero dovuto limitarsi semplicemente a un generico sostegno. Fatah si poneva come un movimento puramente nazionalista, ossia non era caratterizzato da una vera e propria ideologia politica, al di là forse di un generico antiimperialismo. Ad esempio le discussioni, i dibatti su che cos'è che sarebbe dovuto fare dopo la caduta del sionismo, in che modo dar forma a uno stato palestinese, eccetera, erano tutti dibatti che molto spesso erano più fonte di divisione, quindi venivano posticipati a quando il sionismo sarebbe effettivamente stato sconfitto. In questo periodo nasce anche l'OLP, ossia l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che nasce principalmente sotto la spinta dei leader arabi che in qualche modo volevano spesso trarre vantaggio da quella che era la catastrofe per il popolo palestinese, utilizzandola per guadagnare un'egemonia, diciamo, territoriale. E questi appunto nel 64 diedero incarico a Shukairi di procedere con la creazione di questa organizzazione. Questo appunto accadde lo stesso anno, intorno alla metà del 64, e alla prima riunione del Consiglio Nazionale Palestinese, che è ciò che, diciamo, più vicino c'è a un Parlamento palestinese, parteciparono, oltre a molti rappresentanti dei paesi arabi limitrofi, anche diciamo, alcuni militanti sia di Fatah che dell'MNA, principalmente però diciamo, a titolo personale, in quanto sia l'MNA che Fatah manifestarono sin da subito in qualche modo la loro opposizione alla nuova organizzazione, appunto perché si presentava sia diciamo, a livello formale che anche nei contenuti come un'organizzazione fondamentalmente asservita agli stati arabi. Questo appunto diviene chiaro anche se uno va a vedere qual era la linea politica in qualche modo dell'OLP all'inizio, almeno prima del 67. E il patto palestinese che venne infatti approvato dall'OLP il 2 giugno del 64 era privo in qualche modo di un effettivo contenuto politico. Essi si limitava ad affermare la necessità della liberazione della Palestina tramite la lotta armata, un generico diritto all'autodeterminazione della Palestina, lasciando però assolutamente indefinite le modalità con cui sarebbe dovuto avvenire quest'ultimo, e inoltre di una prospettiva di uno Stato palestinese, che forma dargli, eccetera, non si faceva assolutamente cenno. È in questo periodo, appunto alla metà degli anni 60, che assieme alla nascita di queste organizzazioni nascono anche le prime le prime organizzazioni di guerriglia, ossia i primi bracci armati di queste organizzazioni. Il primo a dar via alla lotta armata fu Fatah, che creò alla fine del 64, nel 65, Al-Assif, ossia la tempesta, che da lì sino al 67 lanciò tutta una serie di azioni di guerriglia, se ne contano circa 300, che avevano sia un obiettivo diretto, ma era anche un tentativo per risvegliare la coscienza politica del popolo palestinese e di rilanciare la lotta contro il sionismo. Anche l'MNA fondò due bracci armati, ossia la Gioventù della Vendetta e gli Eroi del Ritorno. Le azioni armate però dell'MNA erano in qualche modo rallentate, ostacolate dalle politiche nasseriane, che appunto vedevano in queste organizzazioni un ostacolo alla propria egemonia territoriale. Infatti lo stretto rapporto che sino al 67 lega l'MNA a Nasser rendeva impossibile l'inizio di una vera e propria guerriglia. E insomma, dopo un lungo dibattito tra Habash e Nasser, infine si identificò il 5 giugno del 67 come la data per l'inizio delle operazioni. In realtà il successivo corso degli eventi cambiò radicalmente questi piani, e in particolare questa data verrà ricordata per tutte altre ragioni di cui parleremo nel prossimo spezzone.
Che cosa fa Canafani in questo periodo? In questo periodo appunto partecipa a questo dibattito, no? Fortemente, che coinvolge fortemente i compagni, insomma i resistenti palestinesi. In particolare, appunto nel 60, abbiamo già parlato anche la puntata scorsa, lui si trasferisce a Beirut e inizia a occuparsi delle pagine culturali del settimanale vicino appunto al movimento nazionalista arabo, l'MNA, Al-Hurriya, e in seguito poi svolgerà anche il lavoro di redazione del quotidiano Al-Muharrir, di cui presto appunto diventerà poi anche redattore capo. La sua produzione letteraria, man mano pubblicata appunto sui quotidiani di Beirut, lo fa diventare presto uno scrittore molto conosciuto, e a Beirut, proprio in questo periodo, conosce anche e sposa la ricercatrice danese Annie Hover, che in Libano appunto svolgeva un lavoro di ricerca rispetto alla scuola nei campi profughi, qui, come raccontavamo nelle scorse puntate, insomma, anche Canafani aveva ampiamente partecipato e collaborato. Questi sono gli anni in cui lui scrive i racconti, molti dei racconti poi raccolti nella Terra degli Aranci Tristi, di cui abbiamo parlato la scorsa puntata, e è anche il 61 l'anno in cui appunto scrive il romanzo Uomini sotto il sole, di cui abbiamo parlato sempre nella scorsa puntata. Quindi sono anni in cui il suo lavoro come appunto letterario si fa sempre più insomma impegnativo, sia dal punto di vista di articolista ma anche come romanziere e appunto narratore, e man mano anche il suo impegno politico, perché appunto come dicevamo è vicino agli ambienti dell'MNA. E poi, proprio in questo ambiente, conosce in questo periodo Georgia Bush, con cui appunto poi collaborerà e sarà copromotore della formazione appunto del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. In questo humus è anche l'humus in cui conosce, per esempio, un'altra figura, che è Naji Ali, di cui insomma avremo modo di parlare, che un po' disegna questa necessità da parte di molti giovani palestinesi in questa fase di porsi e di sviluppare il proprio lavoro, anche artistico, al servizio di un più grande scopo, che è quello appunto della resistenza. E questo insomma è la sfida che inizia a maturarsi anche nel cuore di Ghassan Canafani.
لكل الحبايب من نحن احط حالي في مكان مش مضمون واطلع الحكي اللي انا عليه مفطون لانه قانون ملعون يسحق اللي مادون الطبقة اللي بتهدر الاموال بجنون حرمة فيها حدا على حدا بيمون غار على التلفزيون ومن ثم ينسون كلها ناطحات سحاب خرش كل يوم تنتحر دم حامي والهمة حديد خرش كل يوم انصهر تفاصيل الحكي المعتبر بتجيش بالمختصر عم بلعب نار هادي قبل ما الطبخة تنفجر خايف انا اسافر والهام على الحدود ينحشر ساعتها افرع مداخلي كيف بدها تنتشر ما بديش اوصيكم عالمسرح خليكم راب شرق النهر قوم فرجيهم اذا خبت فترة ما تفكرنيش اني مش راجع انا المداخل معجم التفسير والمراجع برمي تدفق بشع ما بيكون عندك مانع لانه شهادة المنشأ بتطلع من المصانع حق المصطلحاتي واسع زي ما انت سامع عم بلعب دور المادة العازل في المواسع اذا بتبس حدا مني بحوطوني احذر الخطر تتفرغ فيك الشحنات التزم الحذر بحسسك الدنيا عصر زي تردد صحر ايقاعي رباعي وثلاثي البحر سداسي رجل آلي يتشكل من بشر سداسي بقياس فحص قوة البصر مش متأكد إذا ضل نكمل معاكم هيك على الأخير بس على كل سبع سنوات وثمان دواوير هيك بتطلق الساحة شرجيني من أي ناحة لو الشيطان على المسرح بطلع بعمل له إزاحة جبهات عالمية مختلفة زي كنتاو وبوتين وإذا ما بتآمن في الله روح اسأل نيوتن عن الأوزان اللي من الباب باب بفوتن عبيد التسوق نبيل تذوق وهاي بروفن بدخل أسواق الحرة بظروف مرة ووظف المبيعات اللي مش عارف إنه عم بيضرك ما يضرك دعم الخليج عشان تشتغل واللي بيضلوا بالشام يقعد عن البطالة يرتجل بيسألوا أخونا فتن عشان نضل ببعض بختتل بطفشونا وبقولوا عنا الشعب مفتعل الموضوع بهمي مش بدمي وأنسابي فعم بحكي لك حدوتة السي اي اي والأعرابي إيش بالظبط عم بيصير وإطلاق مصطلح إرهابي كيف دفشوني على الصحراء وأخذوا مني أعشابي وإذا هلا مش شايف بالموضوعين ارتباط راح تفهم لما تخلص فترة فك الارتباط لما تصير وزيرة الخارجية الأمريكية السنية وننسى القضية لأننا عايشين في بلاد غنية شرعا
Abbiamo visto come in questo periodo Canafani conosce anche il fumettista Najee Alali, un'altra figura estremamente importante in quella che possiamo comunque considerare letteratura di resistenza, anche se nel suo caso non è proprio letteratura in senso stretto. E andiamo quindi ad approfondire appunto la figura di Najee Alali.
Najee nasce in un villaggio vicino a Nazareth. Aveva solo 10 anni quando viene espulso dalla Palestina, insieme alla sua famiglia, dove si rifugia in un campo profughi nel sud del Libano. Najee mostrava già un talento spiccato per l'arte già dalle elementari, talento che coltivò a livello accademico dopo il 59. Quel periodo anche si avvicinò al paranavismo, dove capì che la militanza partitica non faceva per lui. In quel periodo di militanza venne arrestato circa 6 volte. Nel periodo del carcere iniziò a produrre i suoi primi disegni a livello politico. Nel 61 conosce Canafani, che gli offre l'opportunità di pubblicare i suoi lavori nella rivista Al-Hurriya. Da questo momento inizia ad utilizzare i suoi disegni come strumento di lotta politica. Nel 69 vediamo nascere una tra le figure di Najee più conosciuta, Hamdala. Adesso approfondiremo un po' questa figura che è tuttora simbolo portante per la lotta politica della Palestina. Hamdala viene pubblicata le prime volte nelle pagine del quotidiano kuwaitiano Al-Siyas. È raffigurato come un bambino di 10 anni. Età che aveva il fumettista quando fu costretto a lasciare la sua terra. Era figurato con capelli a forma da culei, scalzo e con vestiti rattoppati. Il volto non si vede perché è sempre girato di spalle, con le mani giunte dietro la schiena come segno di rifiuto, come una presenza muta ma ostinata. La sua schiena sempre presente, forse per tenerci un po' distanti da quei disegni che gli appartengono, dove è lui il primo che li può vedere, in cui noi possiamo solo sbirciare da dietro le sue spalle, provando dignità. Il suo sguardo è rivolto alla tragedia palestinese, alla disperazione di chi ancora resiste nonostante tutto. Hamdala rimane un potente simbolo della lotta del popolo palestinese, come disse Najee. Inizialmente era un bambino palestinese, ma il suo significato è sviluppato come un orizzonte, prima nazionale, poi globale e umano. È un semplice bambino povero e questa è la ragione per la quale le persone lo hanno adottato e lo sentono come simbolo della loro coscienza. Se vogliamo sintetizzare un po' i vari aspetti di questo personaggio, un po' tutti i significati, possiamo cogliere che la testa assomiglia a un sole, che significa la speranza futura. I capelli, come avevamo detto all'inizio, sono come degli aculei, di un riccio, per difendersi. I piedi nudi, perché è un povero, come i bambini dei campi profughi. Mostra le spalle a chi lo guarda, non d'accordo come con la situazione attuale, e mostrerà il volto solo quando questo cambierà. Un bambino perché era quando il fatto che è un bambino era perché quando dovette abbandonare il suo villaggio Nagi è collegato alla sua età e anche perché è questo bambino che crescerà solo quando potrà fare ritorno a casa. E traiamo un pezzo detto proprio da Nagi che legato alla figura di Andala. Quel bambino che era come una spruzzata di acqua fresca sulla fronte, mi risvegliava dall'attenzione, perseverandomi dall'errore e dall'indecisione. Era l'ago della bussola, costantemente puntato verso la Palestina. 30 anni fa, Nagi spararono a Nagi nella parte posteriore del collo, in pieno giorno. Morì in un mese dopo in ospedale. Molti aspettarono che la sua morte fu politicamente motivata, visto le sue critiche nei confronti del regime palestinese e israeliano, dove spesso ricevette minacce di morte. Ai tempi furono arrestati alcuni sospetti dell'Olpo e del Mossad, ma senza risultati, secondo
Al Jazeera.
Tuttora la morte dell'artista rimane un mistero. Chissà se Andala riuscirà mai a crescere e a mostrare il suo volto, a differenza del suo creatore.
ما ضلش اشي تحكي بس هلأ هتطلع من الصفن صلاة عالميت دفني اخر دنيا حدفني هتطلع من غزة لحظة خد اطلع ما تضف مر تاجر مر مش نيوليبرالي السوق حر سوق على مهلك كون حر كل من عاني بالشمال زر بالبرد برد بالحر حر الصورة مبعدت الصورة وصلت الصورة نزلت ما في مفر بس في فرق في فرق في فيفا وفي فني هجوم دفاع وسط بيع شراء وفي كم على حساب هم فبنطلع عشان نوسع الساحة من دق ومنخبط وفتح الباب بنصدر المحتوى اللي مكتم عليه خلي الصحافة تتفاهم الأسباب ليش بضل يطلع للطفل اليتيم المشرد لمبارح استشهدوا أهله بعرفش إذا بتنتبه له بس بطلع بكل أغاني الراب شوف احنا مين كذا لون كذا دين كذا لكنة لهجة طائفة مرابطين نربط بس دورك الصورة حلوة بس اللجنة زائفة احنا جبل وصحرا عولمة من قبل ما يكون في عولمة توحيد قبل الإسلام مسلمين بالدين من قبل الأسلمة عايش مستسلمة عايش مستسلمة عن جد على ايش مستسلمة عايش مستسلمة عن جد على ايش مستسلمة عايش مستسلمة عن جد على ايش مستسلمة جدي مات بتسعين قبل ما البلطين مش فاهم اللهجة الميكس داويل ايام بفكر اطلع على السما يعني اذا كنا رسوب كنا متحركين ورش بها جدي هل تسمعني هلا فهمت شو كان قصدك لما قلت احنا سوريين انا الآل الجال القاف القاف الكاف الجاف وجنين عمان والليل تسعين في مثل سين كنت عبود شياطين زي طه حسين كنت شعبت انا على اكبر منبر في العالم واقلبها حزين حزين يزينكو ايفنتس ميوزك المهم احنا نرجع مش احنا مين رح احكيها بكل لغه بقدر عليها بكل بلد بكل حاره بكل مره بفصل السماعات بكل حراره بحكيها بلغه الاشاره نون ستوب حمار بتحمل عتال بحمل البيت وبمشي بحق العوده الاميال عايش مستسلم
E andiamo quindi, come nelle puntate precedenti, a leggere l'opera di Canafani. In particolare, in questa puntata ci concentriamo sul racconto Il verde e il rosso, scritto nel 1962 e contenuto nella raccolta, di cui abbiamo già parlato, La terra degli aranci tristi.
Il verde e il rosso. Nemmeno per il combattimento, nemmeno per un istante, avrebbe potuto pensare di essere a un passo dalla morte, così come al viso è vicina l'aria. Non ci pensava. Tutta la strada profumava di nuova vita, come se fosse stata creata proprio in quell'istante, come se Dio l'avesse creata allora, solo per fargliene sentire il profumo e per lasciare che levasse il suo petto come una cascata di piume. Maggio gli germogliava sulla fronte, sulle mani, sul torace, rovesciando su di lui vortici inesauribili che lui respirava fino in fondo. Come vuoi che pensasse, anche solo per un istante, di essere a un passo dalla morte, così come l'aria era vicina al suo viso? Eppure, era vicina. Gli era vicina, anche se non riusciva a sentirla o a fiutarla. Non era in grado di fiutare la morte, come invece era capace di sentire la vita. Una volta glielo avevano detto, che quello era un errore fatale, che la vita ha valore solo se si pensa al suo opposto, la morte. Ma lui non ci pensava. Quelle oscure idee erano distanti, quanto Maggio è distante da un lenzuolo funebre. Quanto lui e la morte. Lo stesso abisso che c'era tra la terra di Maggio e l'aridità del deserto. Era sulla strada per andare da moglie e figlio, nei muri d'amore e carne che erano sempre lì, a Maggio, come sempre la pergola a cinque bracci che si arrampicava con saldi viticci sulla ruvida parete di casa, tinta di tutto il verde della rinascita, la faceva sembrare un albero. Un immenso ramo d'albero che con amore abbracciava moglie, figlio e casa. La distanza che separava lui dalla morte, separa la morte dall'amore. Eppure, per un istante, avrebbe pensato che tra se stesso, la moglie, il figlio, le mura d'amore, solo vi fosse un attimo di morte, in agguato, dietro l'angolo, con i 10 artigli pronti, estratti come lame, in attesa. Un solo attimo. A separarlo dalla morte, decisivo e definitivo. Non sapeva, lui, che la morte stava lì ad attenderlo. Tra loro vi era Maggio. Ma doveva svoltare a quell'angolo. Sentì per un solo istante il brivido dell'attesa terribile. Rallentò un po' col passo, tese l'orecchio. E quando vide quegli artigli sguainati sfavillare davanti ai suoi occhi, non pensò che a combattere. Potrebbe essere accaduto in un tempo lontano. Lontano come un'eternità senza limiti. Lontano come il nulla o come un granello insignificante. Al di là della memoria, oltre ogni probabilità, ora e sempre, nel vivo dell'intuito. E lui, ora come sempre, percepiva quel profondo che perdeva sangue e tremava come un mollusco che si agita sperando di essere riportato in mare dall'onda con la scagliato sulla sabbia della spiaggia. Il combattimento, continuava a ricordarne frammenti sparsi in un misto di coscienza e incoscienza. Quegli artigli che gli si erano avventati squarciandolo, lo avevano afferrato, dilaniandogli le carni, gli erano penetrati nei fianchi e nei polmoni. Il suo sangue lo faceva ansimare e ogni volta che si muoveva gli artigli gli si ostruivano negli sbocchi della vita e di Maggio, incrociandosi come spade davanti a occhi e naso, impedendogli di vedere e di respirare come chi è sul punto di svegliarsi o di addormentarsi. Riconobbe alcuni di quegli artigli, ma la sua gola era già squarciata e piena del suo sangue. Rantolò: persino tu? Un attimo dopo, nonostante che Maggio fosse grande, immenso, e avesse già tinto la strada di verde, sentì la morte insinuarsi. Senti gli artigli affondare nel cuore e lacerarlo, rivoli di sangue coprirgli il petto strisciando come sottili serpi rosse, raccogliendosi ai suoi piedi e fondendosi con la vita, con la via di un fiume scarlatto. Gli artigli si ritrassero e lui rimase in piedi, immobile per alcuni interminabili istanti. Sentì la vita scorrere via dal suo corpo e la percezione della morte divenne sempre più terribile e grande, ma non volle cadere, resistette mettendo le mani sul viso. La morte era già arrivata e la sentì camminare con passi vibranti al ritmo di canti lontani. Era giunta dal basso e si era arrampicata sulle gambe. Sentì di essere impotente, capì che era tutto finito e che tra lui, la moglie, il figlio e le mura d'amore di carne, tra l'aria e il viso c'era la morte, e che tra lui e maggio c'era la stessa distanza che c'era tra il verde di maggio e il rivolo di sangue. Cadde, le sue ginocchia scavarono nella terra due impronte rotonde. Per un istante rimase in ginocchio con le mani sul viso. Maggio si ritraeva mentre il rivolo di sangue cercava uno sbocco. La morte, coi suoi canti, era arrivata al suo fianco e lui cadde, scavando con la fronte un'impronta rotonda nella terra. La morte tacque. Il martire stava pregando.
Il rivolo di sangue. In quello stesso istante accadeva qualcosa di cui non si erano accorti i curiosi che si erano accalcati attorno al corpo. Accadde che dall'impronta lasciata dalla fronte era nato qualcosa di minuscolo, quasi un bambino. Nessuno sapeva con precisione come fosse accaduto. Molti adesso potrebbero sostenere che quella creatura era uscita dalla fronte del caduto e che fosse maturata con il calore e l'umidità della terra. Altri invece dicono che era fin dall'origine che si trovasse nella terra e che la caduta l'avesse destata. La cosa più credibile è però che quell'essere minuscolo fosse sgorgato dagli occhi, espulso come l'utero gravido espelle il neonato. In effetti, dicevano, negli occhi di ogni ucciso ingiustamente c'è un bambino che quasi sempre muore a sua volta nel cadere dall'alto, da quella distanza da lui insopportabile. Comunque sia quell'essere minuscolo è riuscito a sopravvivere, perché si era immerso nella sabbia e lì era vissuto, senza che nessuno lo vedesse o lo calpestasse anche senza volerlo. Era un minuscolo essere, dalle sembianze umane. Aveva i lineamenti del viso talmente angolosi che a guardarlo si poteva pensare che era stato intagliato nella dura pietra con uno scalpello. La bocca serrata, le palpebre chiuse, cieco, piccolo come la nocca di un dito e nero, scuro come la notte. Il suo cuore però era bianco, unica cosa bianca nel piccolo corpo, e a guardare il suo petto nero lo si vedeva palpitare come il becco di un passerotto ingabbiato nell'intreccio di quelle costole nere. Ma quel piccolo essere era forte, armonioso, perfetto. Le mani avevano 10 dita e ogni dito aveva 3 nocche, proprio come un uomo. I muscoli del petto si tendevano sopra le costole come madreperla nera. Aveva sogni, speranze, sofferenze, aspirazioni e ricordi, proprio come ogni essere umano. La sola differenza è che era piccolissimo. Aveva occhi chiusi e labbra serrate, ma respirava e i cumuli di terra ammassata sopra di lui e intorno a lui non avevano il potere di ucciderlo. Nessuno si accorse di lui quando nacque e nessuno lo vide sprofondare giù nella sabbia umida. Quando il corpo del morto fu portato via, la gente si disperse, alleggerendo la piccola schiena nera dalle pressioni di tutti quei piedi. Soltanto allora si rese conto di essere solo e smarrito. Marente riuscì a frenare le sue gambe e balzò in avanti, scavando con le unghie in quella sabbia ammucchiata intorno e sopra lui, senza sosta e senza tregua, ora dopo ora, giorno dopo giorno, a tastoni e senza luce, come un verme. Mangiava sabbia, respirava sabbia, e beveva succhiando sabbia, senza voltarsi. Nello scavare quel passaggio buio sentiva sopra la terra l'andirifieni della gente e sapeva che non doveva neppure provare a risalire perché l'avrebbero calpestato come un insetto. Rumori di piedi, scrosci di fiumi, fragori di onde, ogni istante, ogni ora, ogni giorno, il rivolo di sangue scorreva dietro di lui, come se lo inseguisse, come un destino.
Morte del suo doppio. Sono trascorsi gli anni e continuano a passarti sopra, piccolo nero. Sei scaturito cieco e muto dalla pupilla di tuo padre. Oppure è la terra che ti ha riempito la bocca e si è insinuata nei tuoi occhi. Piccolo nero, lunghi anni ti separano dalla luce e lunghi anni ti separano dalle mura di casa. Lunghi anni. Che destino è il tuo, piccolo nero? Che vivi nella terra, respiri nelle tenebre, e sei inseguito da un rivolo di sangue. Che destino è il tuo, piccolo nero, calpestato da sempre, schiacciato da tutti, e che mangi, respiri e bevi sabbia? Tu, nano e gigante, occhio di un padre ucciso da artigli, perché continui a non morire? Perché non ti fermi un istante sotto quei cumuli di terra, in modo che si spenga la luce bianca sospesa nel tuo petto? Credi che la tua vita dipenda da quella corsa strenua e impaurita? Oppure credi che ti fermassi la marea di sangue che se ti fermassi la marea di sangue ti sommergerebbe e saresti finito? Piccolo nero, miserabile, piccolo nero infelice, perché non la fai finita? Il minuscolo essere non dava retta all'assedio di quei pensieri e continuava a correre con rabbia al solo sentire dietro di sé l'infernale tumultare del fiume di sangue. Procedendo a tastoni con la destrezza dei ciechi e la solidità della roccia. In quei lunghi anni le sue unghie erano diventate capaci di intaccare anche il ferro se si fosse frapposto alla sua volontà di andare avanti. Le oscure paure non potevano frenare neanche per un attimo quel fervore dirompente. A distanza di anni nessuno si era accorto di lui, nessuno perciò gli aveva dato un nome, lo prendeva in considerazione o lo conosceva. Nessuno avvertiva la sua esistenza. Ma è vero? Non del tutto. Qualcuno sapeva. Quella che in un maggio di anni e anni addietro, la morte, aveva sguainato gli artigli, sapeva che il piccolo nero si trovava da qualche parte, sotto quella terra. Per questo aveva radunato tutti, proprio tutti i piedi, per chiudere tutte le uscite. Più di così non poteva fare.
Sei cresciuto, piccolo nero. Maggio è passato sopra di te 14 volte. Il fiume di sangue ha innaffiato le tue 14 primavere trascorse da verme. Cosa cerchi? In quale salvezza speri? Misero, dove ti condurrà questa strada? Non pensi mai di farla finita? Non vuoi che quei piedi non abbiano più il compito di venirti a cercare per poi calpestarti? Che cosa cerchi? Quale fine? La luce bianca tremola ancora nel tuo petto, ma fino a quando? Sei ancora piccolo per combattere, e come punte sguainate, i 10 artigli lucenti attendono ancora che tu emerga per prosciugare con la tua pelle nera il rivolo di sangue. Inerme mostriciattolo, tu sei piccolo per combattere i nemici. Tu, occhi di padre ucciso nella primavera di maggio. Tu che vivi sotto un cumulo di piedi, prima di morire invece cresci. Cresci fino a diventare grande. Sei finito. sei morto. Hai stillato sudore, ti sei logorato i muscoli, ma non si è spento ancora quel pugno bianco sospeso nel tuo petto, come una lampada lontana. Sei morto. Cosa rimane di te? Cosa hai detto? Hai parlato? Hai aperto la bocca? Hai stillato sudore più di 1000 uomini fatti. Tu, nocca di dito. Tu, esserino deforme, tu, amore di padre. Non morire prima di essere il suo doppio. Non morire.
Andiamo quindi ad analizzare appunto il verde e il rosso, come i nostri lettori avranno intuito, il verde del maggio e il rosso del sangue. Ecco, già da qui capiamo come, a differenza delle altre opere che abbiamo analizzato nelle precedenti puntate, che descrivono realisticamente la cruda realtà dell'occupazione o dell'esilio, questo testo è invece criptico e profondamente metaforico. Al punto che aspiriamo in questa sede quantomeno a scalfire, insomma, la superficie dei molti significati contenuti tra queste righe, con la consapevolezza che molto probabilmente non riusciremo a coglierli tutti, ecco. La chiave di lettura per comprendere tutti questi significati è fornita semplicemente dalle date. Quasi al termine del racconto, infatti, Canafani ci dice che sono passati 14 anni dalla morte del protagonista. E sapendo, come abbiamo detto all'inizio, che Il verde e il rosso è stato scritto nel 1962, ci basta fare una semplice sottrazione, appunto 1962-14, per cogliere il riferimento alla Nakba, che è appunto avvenuta nel 1948. E andiamo quindi ad analizzare un po' i significati simbolici principali di questo racconto, che saranno la morte, l'uomo, la casa di Maggio e il piccolo nero. La morte rappresenta chiaramente l'occupazione sionista. È una forza che per tutto il racconto rimane presente, una forza oscura, una forza assassina, come appunto può essere percepita da un palestinese la forza di Israele. Questa morte, vediamo subito all'inizio, è una morte inaspettata. Inaspettata come è stata l'invasione brutale della Palestina, che appunto nel 48 non si aspettava sicuramente un attacco di tale portata e tanto repentino. L'uomo, ucciso appunto da questa morte, rappresenta la Palestina prima dell'occupazione. Da subito vediamo come opposta alla morte ci viene presentato questo Maggio, come simbolo della vita e simbolo di speranza. Maggio è stato un simbolo di speranza anche nel racconto La terra degli aranci tristi, che abbiamo già analizzato. Abbiamo visto come lì questa speranza nel Maggio è stata tradita. In Il verde e il rosso, invece, la speranza nel Maggio è una speranza sospesa appunto dall'assassinio del protagonista. E del resto Maggio, ricordiamo, è anche il mese in cui è avvenuta la Nakba. E questo duplice significato del Maggio va ad attribuire un trauma ancora maggiore all'avvenimento dell'occupazione. Come del resto cantava anche Di André, crepare di maggio ci vuole tanto troppo coraggio, quindi vedere questa morte che attacca proprio a un passo dalla luce, dalla vita rappresentata dal maggio, rende l'attacco ancora più doloroso. Nella casa di Maggio possiamo vedere quindi una metafora della Palestina libera. La Palestina libera che questa morte rende irraggiungibile. E vediamo anche infatti come l'uomo, il protagonista del racconto, sta cercando di raggiungere la casa di Maggio nel momento in cui viene attaccato, non si trova già lì. E ricordiamo come prima della Nakba la Palestina non fosse libera, bensì fosse sotto il dominio britannico. Quindi la casa di Maggio è un traguardo da raggiungere. A questo Maggio è legato appunto profondamente il tema della casa e della famiglia. Il valore della famiglia nella casa, queste mura di amore e di carne, sono l'espressione massima della vita, la realizzazione assoluta di felicità e di pace. Ed è anche tutto ciò che viene strappato da questa morte, ovvero tutto ciò che viene strappato dall'occupazione sionista. L'importanza di raggiungere questa casa di Maggio, la profonda volontà dei palestinesi di poter raggiungere la serenità di una vita in una terra che sia finalmente veramente loro, ci viene rappresentata dalla determinazione di quest'uomo, che nel momento in cui viene attaccato, per quanto questo attacco sia inaspettato, per quanto non fosse preparato a sostenerlo, nel momento in cui viene attaccato non pensa a quanto la morte sia più forte di lui e non pensa neanche per un secondo a scappare, a girarsi, a allontanarsi dalla morte, ma anzi combatte subito con furia, continua a combattere perché piuttosto che tornare indietro preferisce dare la vita continuando a spingere per raggiungere la casa di Maggio, appunto la libertà della Palestina. Quindi combatte fino all'ultimo e anche quando capisce di non potercela fare continua a resistere, rimane in piedi e anche quando crolla prima in ginocchio e poi appoggia la fronte per terra in quella che ci viene rappresentata da Canafani come la morte del martire per eccellenza. Proprio in virtù di questa resistenza, che anche quando viene colpita a morte non cede in nessun caso, la speranza, il minuscolo essere nato dagli occhi del martire morto ingiustamente, sopravvive con quel cuore luminoso che ci va a rappresentare questa speranza che sì, viene sepolta sottoterra, si è ridotta a un lumicino, però continua a esistere e soprattutto continua a resistere. Andiamo quindi ad analizzare la figura di questo piccolo nero, di questo esserino scaturito dagli occhi dell'uomo e sopravvissuto nascondendosi sottoterra. Il piccolo nero è la Palestina dopo l'occupazione. Vediamo come soltanto la morte, Israele stesso, riconosce la forza di questo piccolo essere e perciò cerca di tenerlo sottoterra. Chiamando piedi da tutti i luoghi, ci dice Canafani, a calpestarlo. In questo possiamo leggere un'evidente metafora di come Israele vada a cercare l'appoggio delle potenze imperialiste del mondo intero per schiacciare sottoterra appunto la speranza e la lotta, la resistenza palestinese. Questa Palestina dopo l'occupazione, quindi questo piccolo esserino nero, muto e cieco, con comunque ancora sempre questo lumicino di speranza all'altezza del cuore, lo vediamo ridotto al silenzio, braccato, incapace di parlare, calpestato, un po' come la Palestina. E proprio come la Palestina, questo piccolo nero continua a sopravvivere, a resistere, continua a essere sempre un passo avanti a quel rivolo di sangue che significherebbe la sua fine, che quindi significherebbe la perdita della speranza di poter tornare un giorno a rivedere una Palestina libera.
Ecco che con queste parole, insomma, chiudiamo anche questa quarta puntata dedicata appunto allo speciale Non si può fermare il vento, e questo, insomma, crediamo che anche con questo testo di Canafani non possiamo che avervi incuriosito per le prossime puntate che seguiranno, le ultime due di questo percorso. E sicuramente, insomma, attraverso questa puntata abbiamo incontrato anche un amico e compagno di Canafani, Naji Ali, con cui Canafani ha condiviso l'esperienza anche della rottura dell'infanzia, in qualche maniera, no? Portata via dall'occupazione sionista e anche la volontà di resistere ad essa, anche se poi hanno scelto magari anche percorsi politici diversi, ragionamenti diversi. Sicuramente, insomma, registriamo in questa fase una volontà da parte dei giovani compagni, dei giovani anche artisti palestinesi, di prendere voce e parte alla lotta del proprio popolo. E questo, insomma, è un insegnamento che non riguarda solamente gli anni 60 della storia della Palestina, ma insomma ha portato, è una, come si diceva anche all'inizio della puntata, è un filo rosso che lega la resistenza oggi e che non può insegnare anche a noi oggi a resistere e a lottare nella nostra quotidianità. Quindi sicuri di ritrovarvi anche nella prossima puntata, a prestissimo e grazie per l'ascolto.
شروق الشمس صحت من نومي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 عشروق الشمس صحت من نومي وكان بيزحف العدو يا مقاوم خدني انا وانت سويا يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 يا مقاوم خدني انا وانت سويا احساسي اني حكون شديد سقطت شهيدا انا اقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 سقطت شهيدا وانا اقاوم يا رفيقي بايدك ادفني ايدك ادفني في اعلى الجبل يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 بايدك ادفني في اعلى الجبل تحت ظل اجمل ورده راح كل البشر مروا بحدي جاو حلوي جاو حلوي جاو 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 راح كل البشر مر بحدي يقوني اسم اجمل ورده وهاي الورده ورده مقاوم يا حلوي جاو حلوي جاو حلوي جاو 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 هاي الورده ورده مقاوم سقطت من اجلك